20.
Bruxellando, viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Gabriella T. e Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent, regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici, Radio Alma, Bruxellando. E siamo estremamente felici questa sera, non ce le vogliate, nonostante una pioggia scrosciante da quanti giorni ormai?
Ormai da un mese.
Guardate, qui l'estate a Bruxelles non è mai arrivata,
no.
Ma proprio, guardate, non sappiamo che cosa sia il sole ultimamente.
Abbiamo un colorito tendente al grigetto verde.
Sì, guarda, un colorito strano.
Giallino. Ecco.
Ci stanno crescendo le branchie. Qua.
Qui è certo che non mancherà mai l'acqua in Belgio. Cari amici, questa sera abbiamo preparato una serata veramente ricca e succulenta.
Piatto ricco, micifico.
Piatto ricco, micifico. Innanzitutto, la prima informazione che dobbiamo assolutamente così regalarvi, Silvio Minieri che chiamerà, e stavolta chiamerà lui, per fare così un exploit, un momento di poetico. Poi Vera Lucia dell'Oliveira, amica molto intima di Anna Maria Farabi, quindi ringraziamo entrambe. Vincenzo D'Alessio con la voce e non la diretta, un CD che ha preparato con una lettera espressamente per l'equipe di Bruxellando, in cui ringrazia e anche ascolterete, dirà alcune purtroppo verità. Alessio Brandolini, amico di Diana di Lieto Colle, una diretta particolare con un'intervista molto, diciamo, abbastanza lunga, quindi speriamo di avere i tempi necessari per dare spazio e importanza a Alessio, con poesie della terra, il suo, diciamo, la raccolta che ha pubblicato con Lieto Colle, e poi concluderemo con una breve telefonata a Roberto Iaieri, che speriamo di avere in linea perché è in vacanza e sta partendo, ma lo così cercheremo di afferrarlo al cellulare, e poi abbiamo svariate così informazioni, messaggi, eventi che stanno così arricchendo la terra italiana, e ci tenevamo quindi a ringraziare per esempio Stefano Massari di Land, perché proprio il giorno venerdì 11 luglio, quindi oggi, alla Sala dei Giganti, al Castello Rocca del Bentivoglio a Bazzano in provincia di Bologna, quindi Dani M. regia sarà contentissimo, c'è questo evento, e se avremo tempo vi spiegheremo anche perché si avvicina moltissimo allo spirito della Far Off, che è proprio l'autenticità della poesia e dell'evento, anche che non porta quindi un riconoscimento economico, anzi spesso e volentieri i poeti ci perdono, ma proprio per questo è un'offerta a chi ascolta e quindi al fruitore. Ma vedo Mary D che già lì in procinto scalda i motori, perché ci vuole parlare di
un altro evento che è già cominciato ieri, il 10, e prosegue oggi, 11 luglio, viene completato il nuovo ciclo teatrale della compagnia Il Cinabro di Calcata. Lo spettacolo messo in scena è Tu sei Ning, decapitato per errore, tragedia cinese di epoca Song, quindi X secolo d.C. L'ingresso è libero e uscita a pagamento, ovviamente, volontario. Regia di Wilton Sciarretta. Pensate che si tratta di un esperimento di teatro sociale di piazza in cui recitano 14 attori dilettanti con l'ausilio di altrettanti tecnici e supporters, tutti abitanti di questo piccolo paese e in cui costumi e scenografia sono stati interamente ricavati da materiale riciclato, musiche ecologiche con vasi di coccio, xilofono e tamburi senza amplificazione. Lo spettacolo, quindi anche questa sera, avverrà alle 21.30 in piazza Umberto I al centro storico di Calcata. L'elemento dominante è il fuoco, e infatti proiezione di immagini e forme di pensiero, che tra l'altro vogliono essere semplicemente anche un link, un collegamento all'oroscopo cinese, di cui quest'anno per l'appunto si ricorda il fuoco. L'ideatore, di cui probabilmente Gabri T saprà più di me, è Paolo D'Arpini.
Benissimo, ringraziamo Paolo e presentiamo velocemente Vera Lucia de Oliveira, verrà l'anno vincitore del premio Popoli in Cammino. personaggio molto complesso, non sperate che questa intervista sia così di facili di facile risoluzione, perché ciò che delinea un pochino questa figura è proprio il suo spazio triangolare. Perché? Perché ci sono tre le città che sono importanti e attorno a cui gravita questa donna: Perugia, Lecce e San Paolo, figuratevi, proprio perché nel 1983 dal Brasile Vera è arrivata in Italia con una borsa di studio del Ministero degli Esteri. Aveva appena pubblicato un libro di poesie e cominciò quindi a lavorare come ricercatrice alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Lecce, insegnando lingua e letteratura portoghese e brasiliana. Quindi persona particolare, l'insegnamento fa parte, la ricerca quindi fanno parte della sua vita, la sua passione è la poesia, ma insegnando, lei dice, non si allontana da questo primo amore. Ecco perché ci tenevamo a presentare il libro di Vera, Verrà l'anno, ma soprattutto avremo modo probabilmente di leggere dal libro Il denso delle cose alcune traduzioni della stessa autrice di poesie in portoghese, quindi noi ve le leggeremo in italiano o forse chiederemo a Vera addirittura di leggerle in portoghese. Oltre a questo, così grazie a Vera letto e poi stampato la poesia Senza tempo di Yachir Anderson Freitas, quindi poi magari chiederemo a lei perché questo personaggio così importante, laureato in ingegneria civile, si è dedicato con passione alla letteratura. Allora, Vera, sei in linea?
Sì, sì.
Ciao, Daniel. Come sì. Stai? Tutto bene?
Bene, sì,
benissimo, allora bene, senti,
a Perugia,
infatti io ho detto che le tue tre città attorno cui graviti, Perugia, Lecce e San Paolo, ho spiegato ai nostri radioascoltatori il perché di questa, se vogliamo, spazialità che è enorme, perché se passiamo da San Paolo a Perugia e poi andiamo a Lecce, infatti di chilometri ne percorri tanto. Senti, allora, sì. Alcune con me in radio, Mary D, che già si è letta l'intervista che ti fu fatta e che tu gentilmente ci hai fatto avere per conoscerti meglio, per spiegare un attimino ai nostri amici radioascoltatori chi sei, e poi io direi, se normalmente facciamo così, ti lasciamo la parola, tu ci racconti un attimino il tuo fare e poi diciamo qualche domandina proprio per aiutare chi ci ascolta a farti conoscere meglio, sei d'accordo? Benissimo, allora poi magari mi dici anche se vuoi che siamo noi a leggere le tue poesie o se le vuoi leggere tu stessa, perché so che a volte agli artisti, ai poeti fa piacere che qualcun altro si occupi di leggere le proprie poesie.
A me piace anche leggere.
Ah, bene, perfetto. Allora senti, io ti cedo la parola, sì. Ascoltiamo cosa hai da dirci.
Vuoi fare una piccola provocazione o sì. Vado così a ruota libera?
La provocazione te la facciamo dopo. Vai a ruota libera.
Sì, vabbè, non so se tu hai già detto che vivo in Italia da diversi anni, sì. Che sono nata e cresciuta in Brasile.
Sì.
Quando sono arrivata qua già scrivevo, insomma, avevo pubblicato un piccolo libro, cioè un libricino di 20 poesie in Brasile, perché avevo vinto un premio. E come premio c'è stata la pubblicazione, ma in quello stesso anno sono venuta in Italia, perché è stato così, cioè non ho neanche potuto sentire che cosa pensasse un ipotetico lettore di quello che avevo scritto, e qui ho ricominciato di nuovo un altro percorso, di nuovo perché a quel punto il percorso è stato iniziato in un'altra lingua. Ed è stato molto intenso, diciamo, questi primi anni vissuti in Italia, anche perché non riuscivo a scrivere, avevo un blocco così nei confronti della scrittura e della poesia in generale, lì per lì pensavo, ma forse scrivevo, era quella cosa che prende tutti i giovani ai 20 anni, ormai mi è passata, e invece no, era dentro. E piano piano mi è ritornata e poi dovrei dire che ho un processo, adesso io non mi preoccupo, così non mi angoscio più se passo molto tempo senza scrivere, perché so di avere un processo lento, un processo anche interiore, e quando mi metto seduta su un tavolo, quando ho quel desiderio molto forte, molto così impellente proprio, so di avere già tutto pronto dentro. Che è stato elaborato lentamente così sono nati i miei libri, quasi tutti insomma, sono nati già praticamente scritti da me dentro l'anima, non so neanche sì. dove, dentro il corpo e l'anima, perché per me le due cose sono sempre insieme. E così la cosa strana però è che sempre mi dicono, ah, ma tu perché non scegli una delle due lingue? È molto più complicato così, perché sei un po' in qualche modo vista come una persona a immagini, no? Cioè, solitamente gli storici o gli studiosi della letteratura sono abituati a inquadrare un autore in una determinata letteratura, in un determinato panorama storico, culturale, letterario, tutto. Questi autori così che alla fine cioè, scrivono in due lingue o anche più, come succede con altri scrittori, alla fine non sai neanche dove metterli mm-hmm. e quindi per non sapere ti lasciano fuori, no? Però non voglio fare questa scelta, non voglio precludermi un percorso che ho due lingue che sono parte di me, soprattutto la poesia in due lingue, perché ognuna mi permette un viaggio diverso molte volte, mi apre porte, mi apre finestre. E la cosa strana è che, per esempio, tu forse avrai parlato prima di Verrallano, no?
Questo sì, infatti, che... l'ho nominato come vincitore del premio Popoli in Cammino 2005.
Sì, anche Pasolini poi è arrivato finalista tra i tre libri premiati, poi al premio Pasolini a Roma. E quindi in quello stesso anno, cioè io praticamente ho scritto Verrallano all'inizio, verso febbraio così. Uh-huh. E poi pochi mesi dopo ho scritto un altro che si chiama Corazón da Boca, è stato tradotto in italiano Nel cuore della parola, uh-huh. in portoghese. Siccome quando scrivo lascio diversi mesi lì il testo quasi un pochino per creare un certo distacco anche fra me e quello che ho scritto, per essere anche magari più critica, per riuscire a vedere meglio cose che non ho visto la prima volta, all'inizio pensavo di aver tradotto dentro di me, ho detto ma forse ho tradotto quello che ho scritto a febbraio, l'altro ho scritto verso maggio. Forse ho fatto una traduzione, pensavo. Invece no, perché poi ho ripreso il testo in italiano, visto che non era per niente una traduzione, è una cosa completamente diversa.
Vera?
Sì.
Posso farti una domanda?
Pronto?
Mi senti?
Sì, sì.
Ti volevo fare una domanda, perché ho molto apprezzato le risposte di questa intervista di cui abbiamo avuto la possibilità di leggere qualche giorno fa. E
sì.
Che cos'è per te il viaggio?
Il viaggio?
Sì, cioè nella tua poesia ho letto, no? Che ricorre un
sì.
tema molto spesso, che è quello della sì. saudade.
Sì.
Allora, sì. mi chiedevo se magari potessi raccontarci un po' meglio di questa sfaccettatura e di questa tematica, perché tu in questa intervista ti definisci un po' come una rondine, e le rondini
sì.
migrano, dici, per sopravvivere, e sostieni di esserti molto spesso identificata con questi animaletti, e in una poesia pare tu abbia scritto ammalarsi e sognare l'utero. E mi era molto piaciuta questa espressione, e magari sarebbe simpatico raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è appunto per te questo tuo essere rondine, questo tuo migrare, essendo anche tu, voglio dire, figlia di più mondi, vieni da un mondo latinoamericano, vivi poi tra tre città italiane, quindi chi meglio di te non è capace di raccontarci la sua idea di viaggio, in senso traslato ovviamente anche nella poesia e nella scrittura.
Sì, allora io sono un po' nomade, non so se tu hai visto lì nella domanda, avevo anche detto questo, come mai, no?
Sì.
Mio papà lavorava, si spostava spesso con tutta la famiglia per motivi così lavorativi, e quindi io da piccola ho un pochino in qualche modo, oddio, non è che vivevo questo come un trauma, anzi la novità mi ha sempre attratto. Cioè non potrei fare tutti i giorni della mia vita la stessa cosa, se poi comincio a fare sempre la stessa cosa a un certo punto comincio a cambiare tutto dentro casa, sposto i mobili, sposto i quadri, quindi evidentemente qualche cosa, il viaggio inteso come conoscenza, come rifare il percorso un po' della rondine, insomma, che è vero che torna, che fa un po' quasi... Quando torna, no, si dice che va a cercare sempre il nido dell'anno prima, insomma, ha questa memoria, perché la memoria è legata al viaggio, è essenziale, non si può viaggiare e poi dimenticare quello che uno ha lasciato indietro, perché a quel punto non ha senso il viaggio, no? Non arricchisce, insomma, ma cancella. Mentre io lo vivo così, la memoria mia me la porto dietro. Tu hai parlato della rondine, ma io direi anche che c'è un altro animaletto con il quale mi identifico, che è la chiocciola.
Mm. No, infatti la lumaca, che dici, che la casa, no?
Sì, sì, sì.
La casa che deve essere...
Passione, sì, da bambina questo animaletto, cioè perdevo ore a osservare come faceva, e che bello è che era questa cosa di portarsi sempre la casina dietro, no? Cioè la casa intesa come le cose che noi amiamo, quell'ambiente che costruiamo attorno a noi, che in qualche modo è come una parete, no? Che ci avvolge e anche ci protegge in qualche modo. Quindi a me piacerebbe avere sempre tutto questo, ma spostarmi continuamente, poi volere magari qualche cosa di anche un po' impossibile, no? Perché sempre si lascia qualcosa quando uno parte. Però l'idea di ritornare è fondamentale per me, quindi tu hai parlato della saudade, no? La saudade è un sentimento che non esiste un termine in italiano per poterlo tradurre, perché è un sentimento molto complesso, fatto sì di nostalgia, cioè un elemento, una parte di malinconia che può essere tradotto con la parola nostalgia, ma c'è un altro elemento di attesa, di speranze, di desiderio, di proiezione sul futuro, così, che fa parte dello stesso sentimento, che è contraddittorio. Quindi la saudade è volere rivivere o vivere di nuovo momenti belli, rivedere persone care di nuovo, cioè di vivere di nuovo con loro queste cose. E quindi in qualche modo è anche un'attesa sempre, no? Quindi per me il viaggio è questo, è partire, è cambiare, è imparare, aprire, conoscere altri spazi, altre persone, ma portarmi con me anche qualche cosa che è la mia identità, che poi viene in qualche modo arricchita, cambiata, però c'è una base profonda che è un po' l'identità che ognuno ha, è quella casina che, no, della lumaca che va dietro. Non so se ho risposto.
Sì, hai risposto. Senti, ci vuoi leggere una poesia, magari una in italiano e una in portoghese, oppure...
Sì.
Sì, dai.
Io leggo una che mi pare che mi definisca abbastanza.
D'accordo.
Si chiama La musica in italiano. Leggo prima in portoghese.
D'accordo, va bene.
A musica. Tengo a musica dentro. È la mia vita. Quando levanto, ela già mi spera. Quando cammino, ela cammina na minha frente. Eu sempre estou dançando na minha carne. Sempre estou ouvindo som que a minha alma sabe que existe. Apesar da dissonância da minha vida. É, la musica. Ho la musica dentro. Lei mi abita. Quando mi alzo, lei già mi aspetta. Quando cammino, lei mi cammina davanti. Io sempre sto danzando nella mia carne. Sto sempre sentendo un suono che la mia anima sa che esiste, malgrado la dissonanza della mia vita.
Vera,
sì.
Nell'ascoltare le due versioni, quella portoghese e quella italiana, mi sorge una domanda sì. Che sì. Anna Maria Farabi ti ha posto già nell'intervista, e cioè relativa a che cosa si perde, comunque che cosa si acquista nel momento in cui si traduce un testo.
mi è sfuggito un pezzo della domanda.
Nella traduzione, nel tradurre, che cosa ti piace di più? Quali sono le fasi in cui si acquista qualcosa oppure si ha il sentimento di perdere qualcosa rispetto alla versione originale?
Ma sì, la traduzione è qualcosa di molto complesso, insomma, ci sono due correnti, insomma, due scuole di pensiero. Una che dice che, partendo da Croce, che la traduzione è impossibile, soprattutto la traduzione poetica, perché un testo nasce in quella lingua, è una unione di così intima e profonda di forma e contenuto che è impossibile riprodurre in un'altra lingua, almeno in quel modo, insomma, qualcosa cambia, no? Anche perché ogni lingua ha il suo ritmo, ha una musicalità diversa, suoni diversi. Certo, non puoi riprodurre la stessa cosa, ma puoi ricreare. La traduzione io la vedo sempre come anche una ricreazione, no? Un creare di nuovo quel testo nell'altra lingua. Quindi quello che si perde molte volte certi giochi, anche certe assonanze che molte volte non ci vengono nell'altra lingua, perché anche se sono, in questo caso, il portoghese e l'italiano sono lingue sorelle, sono lingue di uno stesso gruppo, no? Sono derivate tutte e due dal latino, eppure però ognuna ha la sua peculiarità, anche la sua musicalità, eccetera, quindi è normale. Però a me piace molto tradurre, in generale no, però mi piace tradurre la poesia e mi piace tradurre anche poeti che amo molto, perché mi pare di entrare dentro alla, proprio, che ne so, dentro la loro anima, ricogliere forse anche quel momento in cui si è generata quella poesia. Mi sembra di fare lo stesso percorso quando traduco.
Vera, un'ultima domanda prima di salutarci.
Sì.
Chi porteresti tra gli autori italiani con te in Brasile?
Ah, tantissimi autori italiani. Bene, uno dei poeti che amo di più naturalmente è Caproni, che è veramente un assegnato molto profondamente. Ma anche altri, anche Ungaretti, anche se Ungaretti è già abbastanza conosciuto in Brasile perché ha insegnato anche all'Università di São Paulo, ha tradotto autori portoghesi e brasiliani pubblicati anche in Italia e viceversa, insomma, ma forse non conosciuto così come vorrei. Ma anche altri grandi poeti, non so, per esempio Sandro Pena, che è un poeta qui umbro, che ha una poesia meravigliosa, anche molto chiara, così come piace a me, e tanti altri. Rischierei magari di fare torto se lasciassi così, perché ci sono veramente tanti. La stessa Anna Maria Farabi, che tu hai citato prima, ha una poesia molto forte, molto intensa. Ma anche altri poeti, per esempio, che come me scrivono in due lingue, per esempio parlo di Gladys Basagoy, che è d'Azza, che è nata in Perù ma vive da molti anni in Italia, scrive in spagnolo e in italiano, che ne so.
Dai, è difficile, lo so, è una domanda abbastanza,
sì.
Dai, complessa.
Sì.
Gabriti ne approfitterà quindi per dirti alcune parole di saluto, e intanto è stato davvero un piacere scoprire della tua poesia e del tuo pensiero, e buon proseguimento con le tue attività letterarie.
Grazie
quindi,
a voi.
Sì, Vera, noi a settembre probabilmente riprenderemo le puntate,
sì.
E ci sarà un esercizio poi sulla parola, quindi sceglieremo determinati scrittori e credo che tu proprio sarai in questo gruppo, una specie di workshop sulla parola insieme ad Anna Maria Farabi, una sua idea, e quindi ti ringraziamo per il momento e ci sentiamo presto dopo le ferie, e comunque non mancherò di scriverti e spero che anche tu lo voglia fare, e un saluto da tutti noi, anche da Dani M, che è in regia, che ti ha chiamato al telefono e quindi lo conosci.
Un bacio
grande e a presto. Grazie, Vera, ciao. Grazie. Bene, ringraziamo Vera e a questo punto passiamo a una registrazione di Vincenzo, D'Alessio, che era previsto tantissimo tempo fa, poi purtroppo Vincenzo non ha potuto, per motivi di famiglia, essere in radio con noi, quindi ha mandato un CD con la sua voce registrata, con una lettera ringraziando Brussellando. E poi leggeremo, Mary Divi leggerà una bellissima poesia tratta dal libricino che Vincenzo ci ha mandato, Padri della Terra dell'anno 2007. Preghiamo quindi Dani se riesce a mettere il CD, diciamo che ci sono, sentirete la voce proprio dello stesso Vincenzo che leggerà una sua lettera. Benissimo.
Montoro, 25 giugno 2008. Stimata Daniela, di noi meridionali hanno scritto che siamo persone che si piangono addosso. Non sanno risolvere i problemi che li assillano, affondano nell'ignoranza. Una considerazione vera, però, nessuno la prende a modello. Siamo le vittime dei carnefici che fanno proseliti tra la nostra gente, approfittando della mancanza di posti di lavoro. Questi carnefici sono i politici e il sistema clientelare ad essi collegato. I proseliti sono le persone che senza dignità vivono nei posti di lavoro statali, nella scuola pubblica, negli ospedali, nel terziario dei servizi. A questa grande maggioranza va aggiunta la camorra, e anche mafia, che collabora con i politici e i preti nell'azione demolitrice del territorio e degli uomini onesti. Lo Stato è accentratore di potere e lontano dalla gente comune. I poeti, gli scrittori, i pochi uomini liberi debbono difendersi dall'inizio alla fine dei loro giorni e difendere tra mille umiliazioni i propri figli. Questo è il destino meridionale. Ci si salva soltanto andando a vivere lontani, da migranti. La mia scrittura nasce da questa partecipazione e dal dolore che poco o nulla si può cambiare qua giù. Grazie per aver dato voce al mio fare. Grazie a chi ascolta la tua radio, con sincera stima, Vincenzo, D'Alessio e famiglia. Ora, visto che non mi puoi chiamare telefonicamente, perché così è un po' difficile per me risponderti via telefono, ti mando questo disco che tu lo possa utilizzare come meglio credi. Adesso ti reciterò alcune delle poesie che ho scritte e di quella raccolta che ti ho spedito, che si chiama Padri della Terra, che è stata inclusa nell'antologia di Fara, editore di Rimini, il nostro caro amico Alessandro Lamberti, a cui rivolgo un saluto partecipato anche attraverso le onde della tua radio. All'alba ritorneranno le mie donne, quelle che troppe volte hanno chiamato schiave nel fuoco del giorno, con la falce nel fieno e un figlio in grembo, come nuovo grano. Ritorneranno quei padri della terra a rovistare lungo gli argini dei solchi, in cerca del verde da cuocere con l'aglio, negli occhi di vipere a riposo. Cadranno i templi di cemento, il tripode ritornerà sul fuoco, mi sveglieranno dal sonno eterno, finalmente mi daranno riposo. Vivremo nell'intensa giovinezza di questa terra antica di oltraggi, sentiremo la pecora e l'agnello, il volto del nostro paesaggio. Ritorneremo saggi, senza lutti, padri di madri senza tempo. Saremo immensi quanto il cielo rosso che ride del nostro tormento. Questa invece l'ho dedicata a mio figlio Pietro Maria. Tempo che mi urli dentro, non hai pace. Cemento hanno portato dentro aie. Gli asini sono morti di dolore. La terra abbandonata ai costruttori. Abbiamo lottato. Ci tremano le mani. Abbiamo creduto senza più sperare. Hanno ucciso i padri, i santi, e vanno fieri in auto fiammanti. Noi siamo i muli non venduti, affaticati dal viaggio del ritorno. Ai figli cediamo pezzi di carta, ai politici parole di sventura. Siamo soli, senza più carezze della luna sopra le terrazze. Né case, né terre, né volti. Già marcati, lasciamo sale a chi ci ha amato. Porgi la mano, stringila più forte, prima che il guerriero della notte sfondi il cuore e il sangue vivo apra l'ultimo solco clandestino.
Cari amiche, cari amici,
Ovviamente questi versi da meridionale non possono che toccarmi profondamente. Prima di tutto perché, nonostante tutto, al sud si continua ad emigrare. E non emigrano, migrano soltanto gli adulti, come accadeva in passato. Emigriamo anche noi, ragazzi, non più con la valigia di cartone, come è accaduto a mio padre un bel po' di anni fa, ma con questa valigia magari virtuale o ed elettronica, fatta di conoscenze, fatte di saperi, fatte di lingue, che cerchiamo di imparare in un modo o in un altro in Italia o altrove. Nella poesia di D'Alessio ritrovo parte delle mie radici di meridionale, parte di un mondo che non ho mai voluto condividere o accettare, non per rifiuto di quelle terre, di quei luoghi che vi posso assicurare risplendono ancora di luce, in quel sole che sembra veramente baciare da sempre queste splendide terre, terre di cultura, di tradizioni, di costumi, di ricchezza. Ma purtroppo siamo obbligati a partire, perché chi non accetta di convivere, chi non accetta di voler vivere secondo quelle regole, secondo quella mentalità, secondo quelle tradizioni, altra via non ha se non quella dell'esilio, che è un esilio molto volontario, ed è un esilio fatto di cognizione, fatto di causa, fatto di malessere, perché non si riesce mai a dimenticare poi alla fine i propri luoghi, i propri sapori e le proprie malinconie, come diceva prima la nostra amica
Chivera.
Vera, volevo dire. Lasciatemi, no. Scusate, però sono cose che sento. Parte della mia famiglia è emigrata tantissimi anni fa. Tantissimi non abbiamo avuto nemmeno il modo di rivedere, di risentire. E mio nonno diceva sempre in lacrime: triste quel figlio che è obbligato ad emigrare, tante lacerazioni ci ha causato. E con queste parole mi fermo, perché tanta potrebbe essere poi la tristezza, e questo in realtà per me vuole essere un canto libero di speranza, affinché quelle nuove generazioni, affinché quelli che verranno dopo di noi possano godere dei propri genitori, possano godere di quegli ambienti in cui crescono, diventano prima adolescenti e poi adulti.
Grazie Meridi per questa così conclusione, questo commento, te ne sono grata, e vorrei anche ringraziare, oltre a chiaramente Vincenzo e la sua famiglia che rimane ormai nei nostri cuori, Massimo Sannelli che ha introdotto il libricino Padri della Terra con una presentazione molto, molto stringata, molto bella, e Narda Fattori che ha concluso invece il libricino con una sua, così, un suo commento in cui proprio delinea questo Vincenzo, questo nostro amico poeta, dalle sue donne, dalle sue donne trae la storia, il passato, il presente, il futuro. Quindi un ringraziamento anche a Narda, che è una donna straordinaria, che presto avremo in radio, e un ringraziamento a Vincenzo per questo suo lavoro, questa sua anche sensibilità, accortezza, e abbiamo ricevuto la lettera scritta a mano, veramente un grande dono. Ma se non arrabbiamo, abbiamo il nostro amico, ringraziamo Vincenzo, ti lasciamo, sei sempre nei nostri cuori, ma abbiamo Silvio Minieri, ci sei?
Sì, ciao, ci sono.
Ciao, come stai?
Ben trovato!
Grazie, ciao anche a te Maridì.
Allora, senti questa sorpresa che non abbiamo neanche detto, perché non eravamo sicuri che riuscissi così a metterti in contatto, ma tu ormai sei più che una mascotte, sei un po' come Anna, il nostro faro, e ti aspettiamo, lo sai, volentieri in radio. Il 25 giugno c'era stata una puntata dedicata a te sulla città sostenibile, tu purtroppo non hai potuto partecipare, e quindi ti lasciamo il microfono perché stasera hai un annuncio da fare, un messaggio per i nostri radioascoltatori.
Beh sì, volevo riparare alla mia assenza del 25 giugno, salutare l'equipe di Brussellando, a cui vorrei esprimere tutta la mia gratitudine, e volevo anche ringraziare Georges Laurent, che so però assente questa sera,
sì.
Per la sua bravura e per l'interpretazione della mia poesia, come di tante altre poesie. E poi postare, se mi è consentito usare questo verbo un po' informatico e moderno, un piccolo commento a quella che è la recita delle poesie radiofonica, e come dire, valorizzare quindi questa attività culturale che veramente vi fa molto onore. Se mi date la possibilità, allora magari io posto questo mio commento e poi vi saluto e vi ringrazio per lo spazio che mi avete dedicato.
Bene, vai, procedi Silvio.
Ma niente, volevo dire che, e questa è anche un po' l'importanza della vostra trasmissione, quell'arricchimento culturale che date ai vostri ascoltatori e a chi vi conosce, che una poesia, come ogni creazione letteraria, è un prodotto dello spirito. È un prodotto dello spirito che, tra l'altro, si prolunga e trova un ulteriore arricchimento quando viene interpretato. E quindi era un po' l'interpretazione, quello è il senso che volevo raggiungere adesso, quando parlavo di interpretare e recitare le poesie. Cioè, si vive, l'autore vive un momento di creazione attraverso le sue emozioni, e queste emozioni poi vengono rivissute dall'interprete. E io coglievo questo aspetto proprio considerando il commento che fu fatto a fine, diciamo, recita della mia poesia, che parlava della bellezza di Roma attraverso la bellezza femminile, e che voi avevate trovato nel vostro interprete un, diciamo, atteggiamento di soddisfazione segreta, perché anche lui attraverso quella poesia aveva rivissuto i suoi momenti e le sue emozioni. Ecco, questo era quello che volevo dire. Non so se sono riuscita a farmi capire.
Direi che sì, come al solito sei molto, non sibillino, ma insomma la tua poesia e il tuo fare poetico e anche la tua scrittura, la tua prosa sono sempre molto, molto sibilline, diciamo.
Ma io direi forse un po' troppo ridondanti.
Tu Silvio parli, dici le cose e poi ne nascondi delle altre, sta a noi cercare quello che tu cerchi di nascondere, ma noi piano piano ti stiamo imparando a conoscere, quindi diventa sempre più arduo e difficile questo tuo compito di nasconderci le cose. Senti Silvio, noi ti aspettiamo, purtroppo non possiamo concederti altro tempo, ma ti facciamo ancora, Meridì ti vuole dire una cosa, e poi ti diamo un bacio elettronico, radiofonico, chiamalo come vuoi, e ti stringiamo forte forte, ti aspettiamo vivo e vegeto in osse, proprio con le tue ossa e la tua carne, qua di nuovo a Bruxellando dopo l'estate. Ciao, ti passo a Mary D.
Silvio.
Ciao, grazie. Ciao,
Silvio, mi senti?
Sì, sì, certo.
Io ti aspetto, ecco. Ti aspetto a Bruxellando per parlare del giallo o i gialli, non ricordo più, dei limoni. Ti sto aspettando proprio per un dialogo de visu, perché sai, così in radio, insomma, non mi piacerebbe farlo in questo modo telefonicamente, ma voglio averti in diretta perché è stato ad oggi uno dei racconti più belli che io ho letto.
Ti ringrazio molto e capisco che mi aspetti al varco, e forse questo è un po' il mio timore.
Forza e coraggio!
Silvio. Silvio,
dimmi.
Se me lo permetti, io so che tu hai scritto un giallo dal titolo L'uomo mascherato.
Sì, l'uomo camuffato.
Camuffato. Allora sì. Tu sarai il poeta camuffato, visto che sei un po' ermetico, un po' cerebrale, dai, sei il poeta camuffato.
Ma diciamo che cerco il nascosto dell'uomo. Ecco, se questa espressione è ancora più enigmatica.
Bene, ma vedrai che, guarda, qua Bruxellando c'è spazio, andiamo avanti.
Ti aspettiamo a braccia aperte.
A braccia aperte. Grazie Silvio per aver partecipato. Molto. Un bacio. Ciao. Grande. E allora passiamo al prossimo nostro ospite, Alessio Brandolini. Mentre diamo il tempo alla regia di mettersi in contatto. Alessio è un personaggio abbastanza complesso, ha scritto la prima raccolta di Brandolini, che ha pubblicato con Lieto Colle, è stata poi tradotta in spagnolo da Marta Canfield, Poemas de la Tierra, perché ha partecipato a un festival, quello di Medellín in Colombia nel giugno 2004. Abbiamo conosciuto Alessio grazie a nostra amica Diana di Lieto Colle, la quale si è premurata di farci avere parecchi, diciamo, spunti, e infatti vorremmo presentarvi Alessio con questa breve presentazione, proprio per introdurre il personaggio prima di averlo così in diretta, con quindi ascoltando la sua voce. Alessio è nato a Frascati nel 1958 e ha iniziato a lavorare giovanissimo, dopo essersi trasferito a Roma, dove vive e lavora al Senato della Repubblica. Nel 91 ha vinto la sezione Inediti del Premio Motale con la silloge poetica L'alba a Piazza Navona. Nel 2002 ha pubblicato la raccolta poetica Divisori Orientali e nel 2004 Poesie della Terra, proprio questo libricino che abbiamo con noi a Lieto Colle, segnalato al Premio Montale Europa. Poi, anche in versione spagnola, Poemas de la Tierra, come abbiamo appena detto. Ha ideato e coordina Fili d'Aquilone, che, se ben avete ascoltato, è lo stesso, è lo stesso che abbiamo menzionato prima, questa rivista di immagini, idee e poesia, dove Vera Lucia de Oliveira ha scritto della poesia senza tempo di Yachir Anderson e Freitas. Quindi, ritornando a Alessio, ha partecipato a un festival internazionale di poesia a Medellin in Colombia, a El Salvador e a Tetova in Macedonia. Durante questa esperienza latinoamericana è rimasto affascinato dalla cultura e dal fare poetico di queste terre e quindi si è dedicato moltissimo alla traduzione di un grande poeta argentino di cui ci parlerò oggi, di Jorge Boccanera. E quindi direi che a questo punto, appena avremo Alessio, gli daremo la parola per chiedergli per quale motivo si è tanto affascinato e che cosa consiste la diversità nell'approccio alla poesia rispetto all'Italia. Ma aspettando Alessio, non so se Meridì vuole aggiungere qualcosa, ci sono parecchi spunti, ci sono parecchi altri libri di poesia che lui ha così editato, tutti in lingua, quasi tutti in lingua spagnola. Per esempio, Los espantapájaros suicidas, Contrasegna, Noticias de una mujer cualquiera, Poemas del tamaño de una naranja, Musica de fagot y piernas de Victoria e avanti. Il libro di poesia Sordomuta, che è stato segnalato dallo stesso Lieto Colle, dopo la prima pubblicazione avvenuta nel 91 in Costa Rica, è uscito nel 92 in Messico. Quindi questi testi che noi vi proponiamo sono una selezione di una raccolta che si caratterizza per il tono ironico, perché Alessio è così tagliente, colloquiale, con un linguaggio dissacrante, ma anche discorsivo. Infatti, Mary, tu mi ricordo che mi avevi sottolineato qualcosa, no, in questa presentazione.
No, era simpatico il personaggio che è stato creato, sordomuta, ambiguo e molteplice, lontano da ogni perfezione e quindi privo di una verità assoluta da trasmettere al lettore. Se il verso lungo e prodastico e intenso fa pensare a un forte riferimento alla poesia di Whitman, Neruda, Lorca, eccetera, le scene poetiche che Boccanera è abilissimo a creare, poche battute narrano storie complesse, suggeriscono un legame originale con la tradizione orale e teatrale. E più che Shakespeare e Pirandello, viene in mente la vitalità, il calore umano e la gestualità dell'intramontabile Carlo Goldoni.
Benissimo.
Quindi, come avete potuto vedere, questo scrittore argentino, poeta e giornalista argentino, Jorge Boccanera, è sicuramente un autore che vale la pena di scoprire questa sera con voi, cari ascoltatori di Radio Alma.
Allora, direi che Daniele me lo vedo impegnato al telefono con Alessio. Benissimo, Alessio, ci sei?
Sì, ti sento un po' lontana.
Siamo lontani, siamo a Bruxelles. Benvenuto a Bruxellando, la tela sonora Mary D con me in radio e Dani M in regia. Senti, noi abbiamo svariate domande, non so se avremo tutto il tempo a disposizione perché sono già abbastanza avanti, insomma sono le 8:42. Ti volevamo prima chiedere che cosa ti ha tanto affascinato e in che cosa consiste la diversità nell'approccio alla poesia rispetto all'Italia e quindi in genere all'Europa, perché abbiamo parlato appunto del tuo lavoro sulla, diciamo, le tue esperienze latinoamericane. Se ci puoi rispondere.
Allora, la differenza fondamentale, quella che più, diciamo, appare a prima vista, è una maggiore partecipazione nei confronti della poesia. Ossia, in Sud America la poesia è letta di più che in Italia o in Europa in generale, e soprattutto quando la si legge in incontri, in un festival, la partecipazione coinvolge moltissime persone di ogni ceto sociale, e questa è una cosa che, per chi è abituato a leggere di fronte a 50-60 persone qui in Italia di appassionati, vedere questa diffusione a larghi strati della popolazione certamente colpisce moltissimo.
E tu trovi delle affinità con il tuo scrivere poesia?
Sì, la affinità più grande è stata questo inserimento della poesia nella vita, come quasi un fattore quotidiano. non è una poesia elitaria, non è una poesia chiusa in se stessa, non è una poesia chiusa soltanto, dico soltanto, esclusivamente nella ricerca letteraria, ma è una poesia che si propone all'altro, quindi cerca il dialogo, cerca l'approccio, magari cerca anche l'applauso, però è sempre un modo di far vivere la poesia in mezzo alle persone, in mezzo al popolo, in mezzo al paese stesso dove nasce la poesia stessa.
Ok, senti, noi abbiamo detto che ti sei praticamente innamorato con questo tuo progetto di traduzioni di Jorge Boccanera, di questo poeta argentino contemporaneo, ma perché? Ci vuoi dire perché hai questo impegno nella traduzione e soprattutto perché proprio lui, perché Boccanera?
Ma già vedendolo leggere i suoi testi mi sono innamorato perché mi ricordava molto il teatro di Goldoni, perché la poesia molto molto teatrale, con molti dialoghi, anche nel suo modo di esporre, di parlare, di dialogare con le persone che ascoltavano, soprattutto i bambini delle scuole che venivano coinvolte per la poesia, perché lì si inizia poi a coltivare la poesia fin da bambini, per questo poi resta in alcuni questo grande amore. E mi affascinava questo modo di partecipare con la poesia, con tutto se stesso. E quindi poi ho iniziato a leggere i suoi testi, mi sono innamorato di questa poesia e ho iniziato quasi per scherzo a tradurla.
Ok, e senti, traduzione, quindi noi abbiamo detto che tu hai pubblicato molti libri di poesia in spagnolo.
Beh, io mi sono trovato proprio a conoscere il Sud America perché un mio libro che si intitola Poesie della Terra, pubblicato nel 2004 dall'editore Lieto Colle, fu poi tradotto da Marta Kenfield in spagnolo e fatto conoscere in Sud America. Allora lì che diciamo questi valori della terra sono ancora molto sentiti, no? La lentezza del fare quotidiano, gli alberi, la natura, il contatto con gli altri e con quello che ci circonda, mi hanno chiamato a partecipare a questo famoso festival di Medellin di poesia che si fa ormai da quasi 20 anni. E lì poi ho avuto questo primo contatto con la poesia sudamericana, poi sono tornato di nuovo, ho conosciuto Boccanera e altri poeti validissimi, quindi è stata una, veramente si può dire, una boccata d'ossigeno per la mia poesia, ma anche e soprattutto per la mia personalità, per il mio modo di partecipare con la poesia in un livello di comunicazione poetica.
Ok, senti, io hai nominato Terra. Hai nominato Terra e ho letto nella prefazione scritta da Mario Sant'Agostini al tuo libro Poesie della Terra che questa terra, cioè la tua terra, va in verità lavorata e anche con rudezza. Solo in questo modo acquista un valore umano, un senso. Allora tu non so se vuoi leggere la prima poesia della tua, di questa raccolta, che è proprio La Terra, oppure se vuoi che la leggiamo noi, o se ci vuoi dire che cos'è
allora,
per
posso,
te.
La posso leggere,
ecco.
Anch'io, è qui davanti ai miei libri.
Perfetto, allora,
della terra è qui.
Vai, allora se ci fai questo onore.
Questa caratteristica di questo mio libro è che innanzitutto è dedicato a mio padre, che è un contadino vivente dei Castelli Romani, che con pochissime parole mi ha insegnato tutto della vita, attraverso appunto il lavoro della campagna, attraverso l'amore per la terra e per gli alberi. Tra l'altro questa mia raccolta dedicata a mio padre è introdotta da alcuni versi di un poeta italiano che da anni vive a Zurigo e che si chiama Franco Facchini e che fa così: gli alberi sono così moderni da sembrare antichi pensieri piantati nel respiro, eterni, persi nella somiglianza, aperti all'estremo margine del tempo. Questo è un poeta, diciamo, italo-svizzero, si può dire, perché sono molti anni che vive a Zurigo. Questa invece è l'apertura, forse la seconda è più adatta, perché si presta a spiegare meglio quello che è il contenuto di questo poemetto. Ogni poesia non ha un titolo, si susseguono una nell'altra, come se fosse una specie di romanzo poetico.
D'accordo, leggici la seconda allora, grazie.
È come se fossi arrivato troppo tardi, mi dico, mentre faccio l'erba alta o annaffio gli ulivi, che hanno appena un anno, piantati con mio padre, dopo aver strappato la terra a quelli morti o ammalati. È come se fossi inchiodato allo stesso divisorio orientale o al grattacielo americano che si disintegra con un boato, solido e impenetrabile, calcificato dalla storia, però ugualmente cito a memoria i passi lunghi più importanti di questa insolita ma ben salda deriva. La promessa è lo stupore di un solco preciso e profondo, tracciato non nella polvere, ma nella realtà, nel presente, di questo paterno terreno, come se a sorpresa fosse arrivata l'ora della semina.
Alessio?
Sono qui, eh?
Sono molto belli questi versi, soprattutto hai toccato alcune parole, alcuni, diciamo, alberi, ulivi, semina, terra, padre, sono valori, sono spunti molto importanti e per noi sono fondamentali, perché questo lavoro che stiamo facendo qua alla Tela Sonora di Brussellando è un lavoro che esce dall'anima, dal nostro essere più profondo, per dare voce a voi, poeti che riuscite in qualche modo a farci lavorare, quindi ad aumentare il livello della nostra coscienza. E quindi tutto questo lo dobbiamo a Anna Maria Farabi, che ha ideato tutto quanto, ma anche a voi che partecipate liberamente con tanto entusiasmo. Quindi io quello che noto è questo tuo attaccamento al padre, quindi questa figura che ormai oggi è tanto discussa e tanto messa così in discussione dai giovani, questo rapporto difficile, quindi vedere l'albero come diciamo anche simbolo di questo attaccamento alla radice, quindi per te al padre, perché il padre e la madre sono le nostre radici. Un messaggio di speranza a questi ragazzi, a questi giovani che trovano difficoltà a inserirsi nel mondo e che non riescono a seguire le orme dei propri genitori, anzi a volte, ripeto, il rapporto è messo in discussione così difficile. Cosa vuoi lasciare ai nostri amici radioascoltatori?
Ma innanzitutto avere pazienza, perché il dialogo con gli altri, con i propri genitori, è difficile, nel senso che lo scontro generazionale è per forza di cose uno scontro a volte molto forte. Io faccio anche una rivista web, coordino e diretto una rivista web che si chiama Fili d'Aquilone, il prossimo numero uscirà fra giorni e avrà come titolo Generazioni. Il dialogo però va cercato da entrambe le parti, con pazienza, con costanza, però questa difficoltà alla fine, no, se la si persegue fino in fondo, darà dei risultati enormi. Non si può pretendere di avere tutto, no, il meglio di un dialogo di una persona così a brevissimo tempo. Ci vuole quella pazienza di stare lì, parlare, incontrarsi. Io con mio padre ho avuto i miei problemi, non è stato un rapporto idilliaco, però quando ho capito che c'erano le possibilità di dialogare con lui, magari lavorando un terreno, avvicinarlo potando un albero, e mi sono messo accanto a lui e ho imparato il suo linguaggio gestuale, è stata una scoperta enorme che mi rimarrà dentro per sempre e proverò a trasmetterla ai miei figli. A volte c'è questo di, diciamo, una pretesa che gli altri possano capirci al volo in tutto. Non è sempre così, non è facile, a volte bisogna sapere ascoltare e trovare quella via di mezzo, io la chiamo, per poter comunicare con soddisfazione, ma da entrambe le parti, non soltanto da una parte.
Beh, guarda, ti ringrazio, perché ti ringraziamo, perché effettivamente sei una persona di terra, come io dico sempre a Anna, molto, molto concreto, ma anche visionario e con tanta immaginazione, con tanta così ricchezza intellettuale. Quindi ti ringraziamo, purtroppo il tempo a disposizione è terminato, e ti invitiamo quindi a renderci così edotti, a farci conoscere la tua rivista, che avevo già, pensa te, citato, perché Vera Lucia De Oliveira ha partecipato oggi in radio, ma pensa un po', rivista di immagini.
Rivista, tra l'altro, è preziosissima per un contatto con un mondo così vasto e così bello che è il Brasile.
Infatti, abbiamo parlato anche di Yacir Anderson Freitas, perché proprio nel suo numero, il numero 10 del giugno 2008,
esatto,
ha parlato della poesia senza tempo di questo grande scrittore. Quindi,
i figli poi si uniscono e si rafforzano vicendevolmente.
E infatti, anche perché la tela sonora è fatta di fili e questo ragno sta tessendo, un ragno metafisico, un ragno che non esiste ma fa parte del cosmo. Quindi Alessio, un grande abbraccio, un saluto alla tua famiglia, speriamo di conoscerci presto anche di persona, sei sempre il benvenuto qua a Bruxelles, un saluto a Diana, che è la nostra, se vogliamo, il nostro angelo custode per tutti questi.
Un saluto anche a voi. Bene. E spero anch'io di poterci risentire,
d'accordo,
di contattare prestissimo.
Va
un abbraccio
bene.
Da Roma.
Grazie, ciao. Bene, veramente oggi è stata una
stata puntata, la puntata dell'America Latina, delle lingue spagnole e portoghesi.
E soprattutto questa speranza che...
Della terra e dell'esilio.
Sì, infatti, la terra e l'esilio, sì, adesso magari chiamiamo, mentre chiamiamo Roberto Raieli, volevo leggervi brevemente, siccome si unisce un pochino questa sera alle parole di Alessio, il fatto di avere pazienza, di ascoltare. E, c'è un problema?
No, assolutamente, ci stavamo consultando se inviare già alcuni dei versi registrati di Roberto Raieli oppure attenderlo lì
per
inviare i suoi testi.
Se, beh, come vuole lui, perché abbiamo 5 minuti, magari mandiamo un testo di Roberto mentre tu cerchi di contattarlo, Dani, che ne dici? Ok, allora, se vuoi mandare un testo.
Roberto Raieli, senza titolo. Da qui vedo le luci lontane del porto invernale, le luci tenui e colorate, a tratti cancellate dall'alzata nera delle onde invisibili sul nero della notte. Da qui poco si muove, oltre la schizofrenia del mare, e il rumore non mi dispiace, accompagnato dal grido dell'aria, che disordina le foglie, i tuoi capelli, le camicie, i nostri pensieri ordinari cittadini. Da queste parti sono nato, e ora torniamo da stranieri, seduti sul muso di un'auto alla moda, ad aspettare io che passi il dolore, questo vuoto, l'ansia, di essere qui e ora. Qui esitiamo, sull'orlo di un boschetto marino, domandandoci muti quanto tempo vivremo ancora insieme, mentre infinite sbavature di schiuma disegnano perpetuamente la risposta, quasi un metro sotto i nostri piedi. E intanto i baci e riassaporare ogni momento della nostra pelle, le trepide carezze della lingua, che qui non ci accorgiamo dell'incrocio ansimante di altri fari, del crescere di musiche digitali che si accodano al suono generale della notte. Da qui partiamo, verso una meta sempre altrove, senza riaccendere il motore, spostandosi la macchina secondo il nostro esile sospiro, senza guidare, seduti fianco a fianco, scivolando silenziosi sulla strada, che si reillumina di stelle e di lampade all'osseno. Roberto Raieli, fermati un momento. Fermati un momento, Matteo. Perdona se ti ho spinto. Prendi in braccio l'infanzia. Tienila stretta. Ho paura di invecchiare. Vieni, alziamo insieme sulla battigia bandiere colorate. Là attenderò paziente. So che la tua barca mai tornerà da me spiegando vele nere. Non voglio edulcorare i tuoi giorni con il mio acqua sangue. Non vorrei consumare il tuo tempo come un giocattolo conteso. Se non ti piaceranno, ammaina le nostre bandiere e mandami via. Ti attenderò paziente. Placa tu la mia ansia, le mie grida, di padre già senza un capello. Prendi più spazio per te nella mia vita. Limita il mio barbaro incedere nella tua. Ascolta. Se puoi, non ascoltarmi. Vieni da me in braccio a mamma e lanciati nel vuoto, al mio collo ancora forte. Fermati, Matteo. Ricominciamo il gioco.
Ciao Roberto, ci sei?
Sì, sono qui. Sempre.
Ciao, grazie per aver partecipato, per averci dato questa possibilità. Abbiamo mandato alcune poesie in onda per i radioascoltatori. Ci sono più praticamente 3 minuti, ti lasciamo tutto il tempo, vai a ruota libera e concludiamo con te. Ti ringraziamo. Vai, parla, raccontaci quello che vuoi.
Certo, grazie. Allora, innanzitutto la versione letta da me sicuramente non rende merito a quello che è scritto, insomma, perché il mio modo di interpretarla alla fine diventa quasi controproducente. Quindi questo non per giustificare il valore del testo in sé, che quello può essere valutato da ognuno, insomma, nel momento in cui lo ascolta o lo legge. Comunque, la poesia Ferma di un momento, in particolare una poesia a cui tengo molto ed è in specifico dedicata a mio figlio. Io non uso dedicare le poesie a nessuno in particolare né scriverle su argomenti specifici. Questa è un'eccezione insieme a poche altre dedicate in modo specifico a qualcuno. Però ecco, il figlio in questo caso non è tanto l'argomento principale della poesia quanto lo spunto per un fatto poetico che alla fine dei conti poi parla sempre della letteratura e della creazione poetica. Così come una poesia precedente a questa, sempre dedicata a mio figlio, nella quale lui ancora non camminava, e nella poesia io dicevo invece Matteo cammina, lo facevo camminare e arrivare alla fine estrema della poesia, andare oltre i versi. In quest'altro caso invece gli chiedo di fermarsi perché ha cominciato a camminare e cammina pure troppo. Per fare un discorso, diciamo, rispetto a quello della poesia precedente, di ulteriore ripensamento del tema poetico e della necessità della creazione poetica. Quindi lui, ecco, torna ad essere uno spunto, senza per questo togliere valore alla figura sua in particolare. Ora, nella prima poesia bisognava andare oltre, diciamo, il verso, oltre il detto, oltre quello che viene scritto, oltre il significato esplicito delle cose, per raggiungere un altrove ricco di senso e soprattutto non chiuso nell'ambito di una determinata scrittura. Nell'altra poesia invece ci si rende conto che è arrivato fuori dal limite del verso, fuori dalla poesia, è arrivato in questo famoso oltre, si corre il rischio di cadere anche nel vuoto, quindi magari è necessario in qualche modo, non dico un ripensamento, ma una maggiore accortezza nel tentativo di superare le barriere del senso. Perché se si comincia a scrivere qualcosa poi, diciamo, banalmente di insensato, allora si capisce che non serve più a nulla la scrittura e si fallisce soprattutto il messaggio comunicativo.
Roberto, ecco. Roberto.
Sì, mi sono fermato al momento giusto.
Bravo. Allora. Purtroppo il tempo in radio è estremamente tiranno, però è stato davvero bello ascoltare e quindi una conferma durante questa puntata della tua esperienza di padre, che è stato un tema di cui abbiamo parlato diffusamente in questa puntata.
Ci sentiremo sicuramente a settembre, nel senso che lo sai, il tuo invito è stato accolto così all'ultimo, proprio perché stiamo chiudendo, ci sono ancora due puntate, poi chiuderemo questa sessione di Brussellando prima di iniziare quella nuova a settembre. Quindi a settembre ti aspettiamo, sicuramente riusciremo a darti più spazio e quindi il tema del padre, del figlio, questa unione, oggi ne abbiamo, come diceva Mary D, parlato a lungo, e un invito quindi a risentirci, pubblicheremo la puntata sul podcast, quindi potrai sentire anche, risentirti e potrai anche verificare sì, che il fatto che tu abbia letto le poesie invece è stato molto bello ed ci è piaciuto tantissimo. Ti ringraziamo, ti diamo un bacio, buone vacanze e
ti ringrazio, buone vacanze anche a voi.
Presto.
A presto, un bacio,
presto,
ciao.
Salve.
Avete ascoltato Brussellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Hanno condotto in studio Gabriella T e Mary D, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Lorana, regia di Daniele.